Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide, al mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide.
E c'è anche Daniele. Buongiorno
Daniele.
Sono
tornato, non sono a Lodi.
E non ci siamo solo noi, perché ci sono anche degli ospiti che fra un attimo presenteremo. Naturalmente in regia c'è Mauro Magnitosi.
L'immarcescibile
Mauro Magnitosi. Oggi introduciamo la puntata parlando ancora una volta del nostro intrattenimento preferito, almeno da 2 anni a questa parte. Sembra una cosa abbastanza vergognosa, ma è così, ossia lo streaming televisivo, Netflix. Chiude gli occhi, Daniele è distrutto da questa cosa, però in realtà è questo, perché si è parlato di Netflix negli ultimi giorni, ma non per dire quanto gli abbonamenti e le ore di visione siano aumentati durante il periodo pandemico e post-pandemico, si è invece discusso del fatto che l'azienda abbia annunciato una perdita di abbonati e che
prima
sia
volta,
stato
per la prima volta
esatto, sì, un calo,
10 anni, credo.
Un calo nelle azioni. E questa è una tendenza che ha avuto ripercussione in tutto il settore ed è stata un campanello d'allarme per l'industria. C'è bisogno di un nuovo modello di monetizzazione per sopravvivere in un ambiente così competitivo.
Forse so a cosa pensano.
E Netflix non ci ha messo molto ad affrontare la questione. Perché il CEO, Reed Hastings, ha annunciato che starebbe considerando, attenzione, un servizio a basso costo supportato dalla pubblicità.
Oh.
Silvia, che influenze potrebbe avere nel panorama della televisione connessa alla pubblicità?
Beh, intanto avvantaggia non solo i marketer ma anche i consumatori, perché avranno più opzioni e una migliore esperienza di visione. Ai marketer dà una spinta in termini di scalabilità. Netflix è ancora il più grande servizio di streaming negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Mi sembra che abbia annunciato quasi 5 milioni di abbonati.
Forse appunto, ha già superato 5.
Ma pochi giorni fa hanno detto siamo vicini a quella cifra, non si sa bene se in meno o in più. Comunque, e ai consumatori offre un modo più economico di abbonarsi, che poi probabilmente è questo lo scopo.
Inoltre, i nuovi clienti non saranno sommersi da batch e annunci a raffica, ma piuttosto da esperienze personalizzate da parte dei brand che amano di più. Infine, il prezzo più basso potrebbe permettere a Netflix di acquisire nuovi abbonati a un ritmo più regolare. Questo aumento delle entrate permetterebbe all'azienda di reinvestire in offerte di programmi e contenuti originali, sostenendo ulteriormente i suoi obiettivi di abbonamento. Ci vorrà ancora un anno o due prima che Netflix faccia questa svolta. Si tratta però di un segnale importante, ha commentato Davide Tarabelloni, che è MD EMEA di Econtech, che ha svolto una ricerca appunto su questo argomento. Daily On Air, The Sound of ADV, giunto alla sua 28esima puntata, siamo ormai quasi in procinto di varcare la 30esima. La prossima settimana, non mancate, vi offre subito una proposta musicale. Torna il gruppo più importante degli ultimi 10 anni, almeno per quanto riguarda il mondo dell'art rock. Art rock, stiamo parlando dei canadesi Arcade Fire, che dopo un incipit molto eroico, molto post-punk nel 2004, 2005, 2006, hanno virato a un certo punto con il decennio, con un disco più orientato verso il synth, Reflector. Poi hanno fatto una nuova virata un po' alla Coldplay, che non è piaciuta un granché, e oggi tornano con un album che sta naturalmente riscuotendo un grande successo e notevoli chiacchiere. Si chiama We. E questo brano, che si intitola Unconditional Second Race and the Region, vede gli Arcade Fire in compagnia di Peter Gabriel. E allora sentiamoli.
Thank you.
Daily On Air, The Sound of ADV, 28esima puntata, venerdì 13 maggio 2022. Siamo arrivati alla prima rubrica e ci chiediamo: si può fare dello sport una professione senza essere atleti? E quindi io adesso offro questo assist a Silvia, che introduce l'argomento e gli ospiti.
Certo, allora intanto bisogna dire che il business dello sport in Italia nel 2019, che è l'anno punto di riferimento, ha generato ricavi per quasi 96 miliardi di euro, pari al 3,6% del PIL, e occupa circa 389 mila persone. Sono dati di Banca IFIS, che ha prodotto qualche settimana fa il primo osservatorio sul sistema dello sport nel nostro paese, a seguito della richiesta dell'Unione Europea di misurare la dimensione economica e sociale del settore. In questo mercato così rilevante opera Avast Media Group attraverso Avast Sport e Entertainment, che si occupa di marketing sportivo ed è cresciuta in termini di fatturato di oltre il 30% anno su anno negli ultimi tre. Tra l'altro è l'unico team italiano con competenze globali in questo settore, e oggi ne parliamo con il nostro ospite Guido Surci, Chief Sports and Intelligence Officer di Avast Media Group, che abbiamo il piacere appunto di avere in studio. Grazie di essere con noi.
Buongiorno Silvia.
Buongiorno a te.
Buongiorno.
Grazie che sei qui.
Allora, la prima domanda che ti volevo fare riguarda cosa sta succedendo in questo mercato dopo due anni di pandemia, visto che presumibilmente hanno avuto un certo peso sull'andamento del settore. E quindi quali erano le prospettive a inizio di quest'anno e come si reagisce all'attuale incertezza?
Beh, visto il buco nero degli anni di pandemia, le prospettive di quest'anno non potevano che essere ottime. Poi il comparto dello sport ha tanti ambiti molto differenti. Lo sport praticato chiaramente e tutto quello che genera in termini di apparel è sempre andato abbastanza bene. Lo sport visto, partecipato, gli stadi li abbiamo visti tutti quanti vuoti, in quelle scene un po' da film di fantascienza, dove scoprivamo i professionisti di Serie A che dicevano passa passa come all'oratorio,
esatto, si ascoltavano queste
cose. Perdeva anche un po' di magia,
passa passa nella migliore delle ipotesi, così sentivi anche altro,
Però ecco, diciamo che c'è stato un gran ritorno. Come agenzia noi ci siamo trovati a dover reinventare un pochettino il mestiere dello sport marketing, chiaramente una grande virata sul digitale, perché i contenuti continuano ad esserci, quindi insomma c'è stato un gran, come dicevo all'inizio, giro di giostra. Però sicuramente il mondo dello sport è in salute e genera sempre le stesse passioni che ha sempre generato.
Qual è il lavoro di Avast Sports Entertainment, cioè cosa fate e come lo fate?
Allora, il nostro mestiere, noi siamo un'agenzia di comunicazione, quindi il nostro mestiere è permettere ai brand dei nostri clienti di parlare ai loro consumatori. Ecco, il territorio dello sport è un fantastico territorio dove parlare, la chiacchiera c'è sempre, e quindi il nostro mestiere, abbiamo sentito a un certo punto il bisogno di creare un team dedicato allo sport marketing, ma con la prospettiva dell'agenzia di comunicazione.
Ecco, quanti anni sono, scusa Guido, che da quando è stata fondata?
Ormai siamo attivi sullo sport marketing da 5 anni, con un team dedicato, verticale, dedicato a questa disciplina. In realtà l'attività di Avast Sports è iniziata prima, ma era un po' più generalista. Adesso facciamo puramente solo sport marketing per i nostri clienti.
Quest'anno che progetti avete? Cioè, cosa state lavorando?
Allora, quest'anno noi abbiamo la fortuna di lavorare su progetti pluriennali, quindi diciamo che non abbiamo dovuto cambiare drasticamente quello che facevamo prima della pandemia, durante la pandemia, quello che facciamo oggi. Continuiamo a lavorare per i nostri clienti. Devo dire, noi il nostro cuore batte per un cliente con cui facciamo un progetto a livello globale. Il cliente è BKT, noto perché title sponsor della, appunto, serie BKT, il campionato di seconda divisione italiana, ma con loro lavoriamo a livello globale, nel senso che l'azienda è indiana, un'azienda fondata, tuttora guidata dal suo fondatore, ma il team di comunicazione globale è basato qua a Milano, a Seregno per la precisione. Quindi assieme a questo team globale noi, come agenzia dedicata allo sport marketing, disegniamo la strategia di attivazione sportiva di sport marketing per tutte le loro divisioni in giro per il mondo. Quindi insomma lavoriamo da Nord America ad Australia, e quel povero global account che sta nel nostro ufficio ha problemi a tutte le ore del giorno, giorno, notte, non ci sono, qualsiasi momento è buono per avere un problema nuovo. Però ecco, sicuramente è stata un'esperienza dal lato nostro gratificante, lato cliente di successo, e quindi continuiamo a lavorare in questa direzione. In particolare per loro l'ultimo progetto che abbiamo acceso è quello della sponsorizzazione della Coppa del Mondo di rugby Francia 2023, esatto, che in Italia è sicuramente percepito come un evento importante, ma in giro per il mondo insomma la stessa caratura della Coppa del Mondo di calcio o le Olimpiadi, ecco, conclude la triade dei grandissimi eventi sportivi globali. Infatti per esempio tutta l'Asia Pacifica o Francia, Inghilterra, è un evento di primissimo livello, quindi ci piace essere a bordo di questa attività.
Senti, invece c'era una cosa, che una domanda d'obbligo: e-sport, metaverso, NFT, che Daniele è un grande fan di questi temi, se non sbaglio, vero?
Moltissimo. dopo infatti volevo chiedere una cosa anch'io,
ecco, e cosa state facendo in questo senso? Cioè, mi sembra che sia una cosa in crescendo e vogliamo capire un po' allora, dal vostro punto di vista.
Per andare sul di sintesi e non giocarci il weekend, perché sono tre capitoli che dedicherei, poi si potrebbe parlare per giornate. E-sport ormai è entrato, non so come dire, nel mainstream dello sport marketing. È sicuramente una costa estremamente importante per la tipologia di persone che attrae, nel senso che sicuramente il pubblico è giovanissimo e in questo senso molto interessante per le marche che riescono ad avere una prospettiva che vada al di là del quarter. Noi già da 4 anni abbiamo fatto il primo progetto di sport, in quel caso l'avevamo fatto per team, avevamo fatto una release ad hoc di Asphalt 9, un gioco di corsa automobilistica sviluppato da Gameloft, che peraltro è un'azienda che come noi fa parte del gruppo Vivendi, dove bisognava competere, vincere determinate gare, si partecipava a delle semifinali e poi delle finali alla Milano Games Week. Diciamo che questa struttura di evento che abbiamo fatto 5 anni fa tuttora è il classico approccio dell'e-sport, che quindi ormai insomma diciamo è diventata una disciplina abbastanza classica. NFT e metaverso è tutto un altro paio di maniche, nel senso che nessuno sa dove andranno a parare. È un bellissimo terreno dove fare un po' di esperienza, perché insomma sicuramente c'è una grandissima potenzialità di visibilità e di notiziabilità di qualsiasi cosa fatta in questi contesti. Io mi aspetto che quello che si fa oggi tra 5 anni sarà archeologia, quindi mentre nell'e-sport siamo ormai in una fase di maturità e sappiamo che insomma nei prossimi 10 anni più o meno si faranno le stesse cose, ecco, non è esattamente la stessa cosa nel campo dell'NFT.
Potrebbe essere il terreno di elezione il metaverso rispetto a quello che è l'e-sport oggi, cioè l'e-sport potrebbe riversarsi naturalmente lì dentro, però in realtà è il metaverso che è ancora all'inizio, l'e-sport è tanto avanti e quindi deve esserci poi una correlazione di tempi. No, io ho una cosa da chiederti dal punto di vista invece più tecnico, perché comunque i nostri quotidiani si occupano anche di questioni prettamente tecniche e di settore. La mia curiosità era, rispetto al vostro lavoro, i clienti di Avas, quindi i clienti dell'agenzia, si servono di voi in quale misura, o se la percentuale di clienti vostri diretti sta diventando invece rilevante? Cioè, mi piaceva capire la correlazione che c'è tra la vostra attività classica, come si riversa sul vostro settore, quello dello sport e l'intrattenimento, oppure se già esiste una porzione abbastanza significativa di clienti diretti che magari addirittura voi prendete e portate all'agenzia. Esiste già questo?
Allora, noi da subito abbiamo disegnato questa nuova avventura nello sport marketing con la certezza che dovesse essere attiva sul mercato esterno, quindi con una serie di clienti diretti verticali sullo sport marketing, perché sapevamo che il mercato tra virgolette captive interno all'agenzia non era sufficiente per generare quella massa critica necessaria per attrarre talenti, per fare investimenti, per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati. Quindi ad oggi Avasports ha una quota maggioritaria di clienti diretti fuori dal perimetro.
Io penso che questo sia l'elemento veramente decisivo.
Eh sì, perché la massa critica è fondamentale per avere i giusti talenti, altrimenti resta un'attività così, non so come dire, residuale, mentre noi abbiamo anche l'essere sul mercato ci pone delle sfide, ci richiede delle risposte che insomma sono decisamente più impegnative che non essere nel porto sicuro dei clienti di gruppo.
Davvero un'ultimissima cosa, quindi esiste anche una correlazione con la verticalità delle discipline, cioè avete bisogno di professionisti che cominciano ad essere assolutamente specifici per il vostro lavoro, non basta più essere genericamente dei comunicatori. Bisogna specializzarsi.
Tutto il team di Avasports Entertainment non è fatto da persone di agenzia. Io, scherzando ma non troppo, ho sempre detto che quando abbiamo preso queste persone in agenzia, io ho fatto il mio mestiere, era il mediatore culturale, perché avevo persone che arrivavano dalle Olimpiadi, che arrivavano dal giornalismo, dal giornalismo, che arrivavano dai settori più disparati e non sapevano cosa fosse un'agenzia di comunicazione. Chiaramente adesso lo sanno, chiaramente adesso anche l'agenzia ha capito cosa fanno quelle strane persone in quell'ufficio pieno di maglie e di palloni. Quindi devo dire è stata una sfida che abbiamo vinto, però effettivamente è stata impegnativa, ma anche uno degli elementi di successo, il portare dentro le persone che hanno sempre fatto sport marketing ed educarle, non so come dire, alla comunicazione, a cosa hanno bisogno i clienti per sfruttare il marketing, per raggiungere i loro consumatori.
Direi che molto
molto interessante.
Molto.
E allora, Derionair, The Sound of ADV, ha avuto il piacere di ospitare Guido Surci, Chief Sports Intelligence Officer di Avast Media Group. Grazie mille.
Grazie a voi.
E alla prossima. E allora noi lo salutiamo con una proposta musicale che viene dal passato. Abbiamo già tentato questa cosa nella precedente puntata, ritornare un po' indietro, perché sono stati riscoperti dei nastri di questo ensemble molto affascinante.
Ah, pensavo gli Ultravox.
No, tedesco pop meets dub meets global sound, di Sada Bonair. È stato realizzato un disco che si intitola 1992, proprio per tornare indietro nel tempo in quella musica da club che
c'era a Tangentopoli,
al tempo, esatto.
Beh, loro non sapevano cos'era
per chi ricorda e ancora ma certi suoni dance pop dell'epoca. Allora questi qua sono, ed erano, i Sada Bonair con To Know You Know Is To Love You.
Face. To know you is to love you.
Delion Air, The Sound of ADV, 28esima puntata qui dalle frequenze di Radio Atlanta, venerdì 13 febbraio. Non siate superstiziosi. Dopo questo grandissimo intervento di Guido Surci di Ava Sports, ritorniamo a noi con la nuova rubrica Daily Trend. Oggi si parla dei valori dei brand italiani in ripresa, ma prima vi invito ad andare a vedere le nostre pagine social e Facebook e soprattutto Instagram e la nostra pagina dedicata ai podcast sul sito dailyonline.it. È una cosa bellissima perché tutte le puntate per capire chi siamo e dove andremo. Mi raccomando, Daily Trend, quindi Daniele.
La dico.
Sì.
Ma, mi emoziona stare di fianco a Silvia.
Anche a me, lo confesso.
Emozionante. Di solito stai accanto a me, e invece oggi vi vedo.
Mi emoziona di meno, esatto. Ammetto che mi emoziona di meno.
Esatto. Allora, parliamo di chi ha svolto questa analisi sul valore dei brand italiani in ripresa. Ma è sul serio, siamo in ripresa? Ma perché eravamo in calo? Perché allora, c'è sempre un elemento drammatico di... Perché?
Perché sai che la tragedia è sempre molto più interessante della commedia.
Sì, assolutamente. Però fare commedia è molto più difficile, attenzione.
Vero anche questo, come diceva Plauto.
Sì.
Tanti anni fa.
Invece andiamo all'oggi. Chi ha eseguito l'analisi, mi chiedevi?
Sì.
L'ha eseguita Brand Finance, che è una sigla di consulenza.
Sì.
Che si occupa praticamente quasi solo di questo, quindi di mettere in fila i valori dei marchi da diversi punti di vista, da diverse prospettive. In questo caso vi spiego intanto ancora qualche nota su Brand Finance, analisi finanziarie, quindi di marketing, per far cosa? Per supportare le imprese a fare le scelte di branding che siano basate quindi non sul caso, sull'intuizione soltanto, sul fiuto del manager, ma su evidenze economiche. Quindi vengono testati scenari, vengono monitorate le performance economiche di immagine e di reputazione.
Sì.
Stiamo parlando, chiudo con la descrizione, di un'azienda inglese che ha sede nella City di Londra e uffici in oltre 20 paesi.
Vabbè, come si stanno muovendo?
Quindi passiamola subito alla situazione, come si muovono i brand italiani sul mercato.
E come stanno muovendo?
Buono, situazione buona. Tu dici, c'è stato un calo. Certo che c'era stato, però adesso il valore dei principali trademark anno su anno è aumentato del 14%, dice Brand Finance.
Sì.
I principali marchi italiani sono in ripresa, anche rispetto ai valori pre-Covid. Questo è il dato fondamentale.
Che è la cosa fondamentale.
Quindi i dati di oggi hanno un valore superiore agli ultimi dati che avevamo a disposizione prima che la pandemia ci cambiasse un po' la vita.
Benissimo.
E i settori? Chi va bene, chi va male, chi cresce, chi scende?
La Ferrari?
La Ferrari va benissimo, Ferrari mi sembra.
La Ferrari
non è neanche un brand.
No, la Ferrari è tutto, no? È il brand. Ma la cosa importante che la Ferrari finalmente non va bene solo come marchio,
ma sta andando bene anche
Formula 1. Bene finalmente anche
è fondamentale anche quello
nel suo mestiere,
sì,
suo
le mestiere. Corse, gli altri brand
allora vanno bene come settori, mi chiedevi Silvia, vanno bene soprattutto abbigliamento, assicurazioni, banche. Meno bene gli alimentari. Strano.
Cioè, strano perché mangiavamo tutti.
Mangiavamo quando forse abbiamo mangiato talmente tanto che adesso basta. Ti dico ancora una cosa, Silvia, un po' più specifica, quindi proprio sui marchi presi singolarmente. Gucci è il brand italiano di maggior valore. Ha un valore che è tra l'altro 15,6 miliardi, il valore economico di questo marchio. Tra i big in forte crescita di valore ci sono, allora, Banca Intesa che fa più 33%, Poste Italiane fa più 28%, Conad fa più 29%, Ray-Ban più 29%, uguale, crescita uguale, e poi c'è TIM, buona performance, più 25%. Chiudo con Dolce Gabbana, che va comunque bene pur partendo da livelli più bassi, va bene Fendi che fa più 33%, Moncler stessa percentuale, più 33%, e poi una piccola nota di colore perché c'è un marchio magari non tantissimo conosciuto ma che sta salendo molto, Bottega Veneta. Bottega Veneta ha fatto più 27%, è diventata una case.
E allora chiudiamo così?
Facciamo così, dimmi, sì, magari
no,
ancora.
In generale,
sì, sì.
Quanto vale tutto questo?
Sì.
Tutto questo.
Allora, il valore complessivo dei 100 principali marchi italiani, mm-hmm, che è composto soprattutto da marche di abbigliamento, banche e assicurazioni, alimentari, ti dico intanto che ha aumentato il suo valore del 14%. E rispetto ai valori pre-Covid è aumentato invece del 2%. E poi chiudo dicendoti che Ferrari, visto che parlavi anche di quote di mercato, il brand Ferrari da solo vale 6,9 miliardi ed è al sesto posto della classifica italiana. Quindi il valore complessivo, diciamo, dei marchi italiani è ormai nettamente superiore ai 30 miliardi di euro.
Fantastico.
Però
va benissimo, si chiude qua.
Quindi la crescita, quindi confermiamo.
Certo.
La crescita c'è, meglio che quando il Covid non era ancora arrivato.
Fino al prossimo calo, quando tu ce ne parlerai e poi dirai adesso riprendiamo tutto quanto.
Speriamo che no. A parlare sarà un altro, perché vuol dire che il calo sarà
molto
tanto
più
tempo.
De Leonair, The Sound of ADV, addirittura si veste da agenzia premonitrice, mm-hmm, e vi dice, vi racconta che sono tornate le Warpaint, un gruppo nato sulla falsariga della dark wave californiana che ha trovato un senso di pacificazione ritmico melodica e esce fuori con questo Radiate Like This, un album super estivo. Certo, non sono terminati i veri e propri tormenti delle quattro fanciulle, ma è un disco di una dolcezza melodica e armonica che non si poteva attendere, un mix veramente fantastico di art rock raffinato e anche trascinante. E allora Warpaint da Radiate Like This, questa è Like Sweetness.
In your darkest hour,
Leonardo, The Sound of ADV, siamo quasi arrivati alla conclusione di questa 28esima puntata di venerdì 13 maggio 2022. Non è ancora successo niente di male, attenzione, niente. Non è successo niente. Daily Right Now, come dicevano i Van Halen 31 anni fa, la nostra sigla, e oggi parliamo con Daniele e con Silvia del prodotto dell'anno 2022. un prodotto, un evento che certifica la vittoria dell'innovazione addirittura,
sì,
Daniele.
Sì.
Sono stati assegnati questi premi durante una grande festa milanese, giustamente, anche per celebrare un certo ritorno alla normalità. Come è andata questa festa, Daniele?
La festa è andata benissimo.
Sì.
Proprio perché anche questa cosa ha influenzato, no? Cioè,
sì.
Abbiamo troppa voglia di andare in giro,
sì,
di
sì, sì,
festeggiare. Sì. Mi ha stupito infatti la nota di prima del cibo: abbiamo meno voglia di mangiare, più di bere, credo.
Sì, sì.
Comunque, il prodotto dell'anno.
È una manifestazione storica,
certo,
per il nostro paese, ma non solo, perché è un premio che esiste in 45 nazioni.
Uh-huh.
E è arrivato alla 17ª edizione. È stata il prodotto dell'anno, un'intuizione quindi di parecchi anni fa, di Simonetta Flores, che ne è la fondatrice ed è anche il CEO della società che lo produce e lo organizza. Alla serata di presentazione, che è stata lo com'è che si pronuncia?
Spirit de Milano.
Vedi, tu sei sempre molto trendy.
Un locale super frequentatissimo. Andiamo allo Spirit. Non è facilissimo da dare.
Allora,
no,
aggiungo.
Però è molto bello.
Sì.
La sera del prodotto dell'anno c'erano 300 ospiti. C'era la conduzione di Anni Mazzola, che è la Wonder Woman dell'era 2.0, conduttrice di Radio 105.
Yes.
E anche molto protagonista su Instagram.
Certo.
Allora, ti dico molto, molto velocemente che la ricerca prodotta da prodotto dell'anno per assegnare i premi è svolta da IRI, che è una delle realtà leader nel mondo della, sì, ricerca di mercato. Vengono intervistati e testati 12.000 consumatori che quindi dicono quale per loro è il prodotto migliore in 61 categorie merceologiche. Adesso ve le racconto tutte.
No. Dici le più importanti invece.
Vi dico le più importanti che hanno vinto i premi?
Sì.
Beh, per esempio.
Va bene. Allora, cominciamo a dirvi che sulla sostenibilità. Adesso magari molti nomi non sono conosciuti, però certo. Guardate che sono a vincere il prodotto dell'anno non è semplice, perché sono i consumatori che,
certo,
lo dicono. Quindi c'è una valenza proprio economica molto molto potente. Insalate agricola moderna,
sì,
coltivazione di anticare, Findus,
vabbè.
Findus Green, però, quindi,
sì,
la linea plant-based che garantisce un minore impatto ambientale, hanno preso il premio. Sant'Orsola Mirtillo residuo zero,
sì,
pack 100% plastic free,
sì.
Acqua Amata, anche lei pack 100% riciclabile, rigenerabile. Fast Natural Green, Tepe Scovolini, gli spazzolini green che abbattono dell'80% le emissioni di CO2. Duracell Optimum Pack 100% di cartone. Poi Shell, Bic, Garnier Ultradolce.
Sì.
Lo usi tu Garnier Ultradolce?
No, non lo so. No.
Poi sui servizi. E chiudo. UniCredit My Genius Green.
Sì.
Il conto che premia i comportamenti green dei propri clienti con carte di credito debito in PLA biologico. Insomma, chiudendo con PostePay Green,
sì,
si vede che questo tema della sostenibilità, dell'essere rigorosi nel,
sì,
rispettare questo nuovo diktat di cui hai parlato più volte durante,
sì,
la trasmissione, che è diventato un mantra.
Un mantra sta diventando.
Persino, sì, l'immarcescibile ormai è sostenibile.
Assolutamente super sostenibile.
Ecco, è diventato un elemento caratterizzante anche del premio prodotto dell'anno.
Infatti io volevo capire se questo premio indica anche un po' quelle che sono le tendenze principali a livello di consumo. Uno l'abbiamo detto, la sostenibilità.
E l'innovazione.
E l'innovazione.
Quindi
poi?
Devono essere prodotti o rivisti, quindi rivisitazione di prodotti già esistenti, oppure proprio prodotti nuovi. Cioè le persone vogliono prodotti sempre nuovi, che prima non c'erano, oppure qualcosa di già esistente ma che deve essere completamente diverso. Ecco perché la maggior parte dei 61 prodotti che sono stati premiati e che hanno ricevuto quindi questo logo, che poi utilizzeranno per tutta la loro comunicazione,
sì,
un logo di prestigio, puntano sull'innovazione anche dal punto di vista strategico. Quindi il prodotto dell'anno ha certificato che le aziende che hanno avuto una forte accelerazione non solo nella digitalizzazione, ma proprio nella transizione verso il green, ecco, i consumatori hanno scelto soprattutto queste aziende, cioè le hanno premiate. Per cui questi due elementi sono quelli assolutamente caratterizzanti. Finisco con,
sì,
un'ultima nota su questi consumatori italiani, perché poi sono loro i protagonisti.
Sì.
sono sempre più interessati, attenzione, e affezionati alle produzioni nazionali e al made in Italy, quindi prima gli italiani.
Prima gli italiani. Prima gli italiani. E allora con questa sentenza vi lasciamo. Daily On Air, The Sound of ADV, giunta alla sua 28esima puntata, la chiude, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo con la 29esima, sempre qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Quindi un saluto a Daniele.
Grazie, io rivolgo Silvia la settimana prossima.
Silvia ci sarà, un saluto a Silvia.
Buona giornata a tutti.
Un saluto naturalmente all'immarcescibile Mauro Magnitosi, un saluto anche da parte mia e naturalmente con una proposta musicale. Lei è Chelsea Jead Metcalf, è una cantautrice e produttrice discografica neozelandese, però nata in Sudafrica e residente a Los Angeles, un melting pot incredibile. Vice, la rivista l'ha descritta come un accidental dream pop hero. Il suo secondo album ribadisce un'attitudine synth pop rallentata, sognante, vicina a certe trame dream. E allora andiamo a ascoltare Chelsea Jead con Soft Spot, l'album, e questa è una dichiarazione di intenti. Optimist.
Ciao, arrivederci. Just